Questi sono testi, per capirci subito, sono testi estremamente rielaborati e difficilissimi, come si è sentito subito a orecchio. Per darvi un'idea, sono come i Vangeli dell'infanzia, che sono tra i testi più difficili del Vangelo, quelli che esigono più interpretazione e quindi quello che danno luogo, tra l'altro, a maggiori incomprensioni, una certa difficoltà a essere in sintonia sui temi della fede, vengono proprio tante volte da concezioni religiose che si attaccano a questi testi e alla loro interpretazione. E siccome la predica suppone sempre nell'attualizzazione, tenendo presente poi il compito che spetta a noi, l'esperienza che stiamo facendo, la cultura in cui viviamo, suppone sempre in qualche maniera un'interpretazione dei testi che non vi è mai offerta nell'omelia, no? Cioè l'omelia non è la spiegazione del testo, è la sua attualizzazione, in rapporto appunto alla coscienza credente della comunità, ai problemi che sta affrontando, alle esperienze che sta facendo, fa riparlare il testo con la lettura, con la parola ecclesiastica o la parola profetica, che reagisce sulla parola scritturistica. Allora cosa succede? Succede che per gran parte dei fedeli la parola scritturistica non vi è mai lavorata in se stessa, a meno che uno abbia la possibilità di fare una catechesi seria, una teologia seria, un percorso serio sulla Bibbia, sui testi, no? Ma questo succede raramente. E questo fa sì che anni e anni di predicazione tante volte non bastino neanche a consentire sull'interpretazione dei testi, in particolare quelli più difficili. Allora, ho fatto questo discorso perché stasera vorrei fare proprio un discorsino che è tutta una premessa alla predica, che non farò quindi, non farò la predica questa sera. Rileggerò con voi questo testo, quindi vi prego non soltanto di ascoltare, ma proprio di guardare il testo. Che il testo è una cosa scritta, e già su questo ci sarebbe tanto da dire. Ha dietro qualcuno che ha parlato, che ha ascoltato e poi si è scritto, e questo è un passaggio. Per dirvene una, Gesù non ha mai scritto, almeno a noi non è arrivato nessun scritto di Gesù, e noi abbiamo degli scritti però, e questo pone tutta una serie di problemi per sapere cosa ha detto Gesù. Allora ci fermiamo anche qui per non fare troppa roba, ci fermiamo sulla prima lettura degli Atti degli Apostoli. La prima pagina, i primi tre versetti, vedete che abbiamo segnalato i versetti. Queste frasi, che adesso rileggiamo insieme, bisognerebbe leggerle in greco perché è una frase unica, tutta ad un fiato, tutta costruita, stupendamente costruita, ed è un sommario, si chiamano sommari questi testi che in qualche maniera riassumono tutto dei dati precedenti e introducono a una nuova narrazione. Questo sommario di tre versetti, sentite come suona. Nel mio primo libro ho già trattato, o Teofilo, di tutto quello che Gesù fece e insegnò dal principio fino al giorno in cui, dopo aver dato istruzione agli apostoli che si era scelti nello Spirito Santo, egli fu assunto in cielo. Egli si mostrò ad essi vivo dopo la sua passione, con molte prove, apparendo loro per 40 giorni e parlando del regno di Dio. Allora questo sommario, in maniera evidente, rimanda al prologo del primo libro, perché questo testo inizia gli Atti degli Apostoli, che fanno un tutt'uno col Vangelo di Luca. Il primo libro di cui qui parla è il Vangelo di Luca, che inizia pressappoco così: poiché molti hanno posto mano a stendere un racconto degli avvenimenti successi tra noi, così ho deciso anch'io di fare ricerche accurate e di farne un resoconto ordinato, o Teofilo. Quindi sia il Vangelo sia gli Atti degli Apostoli sono indirizzati a Teofilo, nome greco che significa ricercatore di Dio, amico di Dio, Quindi il destinatario è un cristiano nuovo di origine pagana, cioè il Vangelo di Gesù che ha le sue radici in ciò che è avvenuto in Giudea, che ha le sue radici nel mondo giudaico, è destinato in realtà ai greci, cioè a tutte le nazioni. E questo sommario, che indirizza questi due testi a Teofilo, fa appunto da collegamento tra i due libri, incomincia a riassumere il contenuto del Vangelo. Guardate il testo, trovatelo, il contenuto del Vangelo. Ho già trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò. Il Vangelo è ciò che Gesù ha detto e ha fatto, e di cui nel Vangelo ho raccontato. Dal principio, e il Vangelo di Luca sapete che inizia con l'Annunciazione, anzi col Battista, col legame col Battista, fino al giorno in cui fu assunto in cielo. E difatti il Vangelo finisce così, dopo le ultime raccomandazioni di Gesù, il Vangelo di Luca dice: poi li condusse fuori verso Betania e mentre li benediceva si staccò da loro e fu portato in cielo. Il versetto 3 fa una sottolineatura che è un inciso nella frase greca. Prima di essere assunto in cielo, egli si mostrò loro molte volte, si mostrò vivo dopo la sua passione, brevissimo accenno alla passione che nel Vangelo ha il contenuto principale, no? Si mostrò ad essi vivo dopo la sua passione con molte prove, apparendo loro per 40 giorni. Questa è una novità, che il Vangelo sembrava che l'ascensione al cielo fosse avvenuta la sera stessa di Pasqua. Questa sottolineatura diversa dal Vangelo, dove l'ascensione è raccontata come senza scarto di lasso di tempo tra le apparizioni e l'ascensione, come se fosse avvenuta la sera stessa del lungo giorno di Pasqua. Qui Luca parla di 40 giorni, durante i quali Gesù ha perfezionato la formazione dei testimoni. Quindi fa parte della missione di Gesù la formazione della testimonianza della Chiesa, no? Dei testimoni. E questo accenno lo si capisce subito, basta raffrontare queste due cose. In una versione sembra lo stesso giorno, in un'altra versione 40 giorni dopo, per capire subito che il testo di Luca non vuole essere una cronaca, ma una logica catechistica. Là la prospettiva era cristologica nel Vangelo. Allora la finale del Vangelo è scritta dal punto di vista del mistero di Cristo, l'elevazione di Gesù alla gloria e il culmine della sua vittoria sulla morte. Cioè morte, resurrezione, ascensione è descritta tutte insieme, no? Perché è il senso del mistero di Gesù. Qui all'inizio degli Atti il punto di vista è ecclesiologico. Presenta cioè le cose dal punto di vista degli apostoli. E quindi il mistero pasquale è disteso nel tempo. Il mistero pasquale che fonda la fede della Chiesa richiede del tempo. Cerca di far capire che c'è voluto del tempo agli apostoli per assimilare l'evento inaudito della Pasqua. Un tempo in cui Gesù risorto si è impegnato a formare in loro una comprensione rinnovata del suo messaggio e li ha preparati alla missione. Il tempo appunto delle apparizioni e poi la missione dello Spirito hanno la funzione di far comprendere ciò che Gesù ha detto e ha fatto, che non avevano compreso, e di andare a testimoniarlo, perché soltanto misurandolo sulla testimonianza a questo mondo capiranno ciò che Gesù ha detto e ha fatto. E così si realizzerà per loro la Pasqua. Per evocare questo elemento fondamentale della formazione della fede della Chiesa, no? Luca utilizza un'espressione simbolica che nella Bibbia si trova frequentemente, 40 giorni o alcune volte 40 anni addirittura, come nel deserto, no? che designano un tempo di prova e di rivelazione. Il tempo dei 40 giorni o dei 40 anni è il tempo in cui vi è messo alla prova il credente e in cui esso riceve una formazione della fede, una rivelazione della sua identità e della sua missione. Vi è messo così in parallelo col Vangelo i 40 giorni del deserto di Gesù all'inizio della missione, dove Gesù si è preparato alla sua missione. Come Gesù è stato 40 giorni nel deserto per identificare la sua missione, per ricevere l'investitura e identificare il suo compito, così la Chiesa per 40 giorni viene dal risorto istruita per capire ciò che ha detto e fatto Gesù e per testimoniarlo. Che cosa insegna il risorto in questi 40 giorni? Il regno di Dio. Quindi Luca riprende questo termine che decine e decine di volte lui ricorda poi nel Vangelo. No, il messaggio di Gesù viene riassunto come l'annuncio del regno di Dio. Ecco, il risorto non fa altro che far capire come nella vicenda di Gesù si è rivelato il regno di Dio. E come soltanto annunciando Gesù a questo mondo sia possibile far entrare nella logica del regno di Dio. Così, tra questi tre versetti del prologo e il Vangelo, si costituisce una connessione subito evidente. Cioè si capisce subito il rapporto che c'è. Questi tre versetti ricapitolano tutto il Vangelo e aprono il libro degli Atti. E incomincia a apparire una verità che tutto il libro metterà in luce. L'opera di Gesù, il Vangelo, è continuata dall'opera degli Apostoli, Atti degli Apostoli. Il tempo della Chiesa sarà la continuazione del tempo di Gesù, del tempo evangelico. E tutto questo è detto appunto in questi tre versetti, provate a riguardarli adesso con calma. Seconda unità di questo testo, dal versetto 4 al versetto 8, lo rileggiamo. Il sommario è finito, ci introduce un racconto. Questi quattro versetti sono un racconto. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere che si adempisse la promessa del Padre. Quella disse che voi avete udito da me, Giovanni ha battezzato con acqua, voi invece sarete battezzati in Spirito Santo fra non molti giorni. Così venutisi a trovare insieme, gli domandarono, Signore, è questo il tempo in cui ricostituirai il regno di Israele? Ma egli rispose, non spetta a voi conoscere i tempi e i momenti che il Padre ha riservato alla sua scelta, ma avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea, la Samaria, fino agli estremi confini della terra. Questa è un'altra tecnica tipica, soprattutto di Luca, che presenta molti temi a modo di dialogo, fa parlare i personaggi. Là era un sommario storico. Qui è un dialogo. Il dialogo avviene durante la cena, come era nel Vangelo, il versetto 4, guardate, evoca il risorto che è a tavola coi suoi, come in Luca 24, la sera di Pasqua, egli apparve in mezzo a loro che erano riuniti. È l'eco, questo testo è l'eco di un'esperienza privilegiata che Pietro evocherà così negli Atti 10. Noi che abbiamo mangiato e bevuto con Lui dopo la sua resurrezione dai morti. E qui è tutta l'elaborazione che fu decisiva nella comunità primitiva dell'Eucaristia. In realtà l'esperienza del risorto è indissociabile dall'incontrarlo mentre si ripeteva il gesto della cena. Durante la cena appare Gesù, rilegge a loro le scritture come i discepoli di Emmaus, è durante la cena. E vedete che si realizza la Pasqua mentre si realizza l'Eucaristia, cioè mentre si realizza il corpo di Cristo che è la Chiesa, mentre si costituisce la fede dei suoi. Questo vuol dire l'ascensione. Quest'ordine di non lasciare Gerusalemme, di aspettare di essere rivestiti dalla potenza dall'alto, diceva il Vangelo. Qui la promessa viene ancora meglio precisata. Sarete battezzati in Spirito Santo, a differenza del battesimo di Giovanni. Quindi fermatevi a Gerusalemme perché in qualche maniera, questo sarà il mistero della Pentecoste, dovete essere battezzati nel mio Spirito, sarete sepolti, immersi nello Spirito Santo in una vita nuova, fra non molti giorni. Prepara il racconto della Pentecoste. Quindi la costituzione della Chiesa è anzitutto una costituzione interiore del dono dello Spirito, è azione dello Spirito, attraverso la parola e l'Eucaristia, questa è la Chiesa. È l'azione con cui lo Spirito del Risorto costituisce la comunità attraverso la parola e l'Eucaristia. E è interessante anche la domanda che pongono gli Apostoli, che non hanno ancora capito un tubo. È questo il tempo in cui ricostituirà il Regno di Israele? Lo stanno ponendo ancora nei termini dell'incomprensione dei detti e dei fatti di Gesù, l'incomprensione sui miracoli, l'incomprensione della predicazione di Gesù che iniziò fin dall'inizio il regno di Dio, e qui loro non capivano cosa volevo dire, e equivocarono fino alla fine e non capirono la morte, appunto. Adesso capiscono ciò che ha detto e ha fatto, ma partono appunto dalla loro ignoranza. È questo il tempo in cui ricostituirà il regno di Israele. Dice come la comprensione del regno di Dio, su cui Gesù li ha intrattenuti, ha ancora bisogno di essere purificata e rinnovata dal dono dello Spirito. E Luca considera subito: non è dato a voi di conoscere il giorno e l'ora. Bisogna fidarsi di Dio che conduce sovranamente, secondo la sua sapienza, il piano della salvezza. Dietro a questo discorso c'è tutto il problema della comunità primitiva che aspettava vicina la fine del mondo. E quindi gli apostoli, nella coscienza che hanno dell'ascensione della Pentecoste, dicono: no, la fine non è subito, lasciamo fare a Dio, appunto. E quindi qui si immagina, dietro a questa ricomprensione della storia di Gesù, nell'esperienza della parola dell'Eucaristia, del dono dello Spirito, tutta una rielaborazione di una teologia della storia, che diventerà sempre più profonda quando poi diventerà una religione civile, eccetera, eccetera. Qual è il ruolo dei cristiani nella storia? Noi stiamo aspettando che torni Gesù. Dobbiamo impegnarci in questa storia o andar via a aspettare l'incontro? No. Ma vedete come questi primissimi testi hanno già dentro tutti questi problemi, no? Non spetta a voi conoscere i tempi e i momenti, ma avrete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi. E perciò, è una consecutiva, e così allora, con la forza dello Spirito Santo, immersi nel mistero pasquale dal dono dello Spirito Santo, sarete miei testimoni. E grazie alla venuta dello Spirito su di loro, che i discepoli saranno capaci di compiere la missione, di dargli testimonianza a Gerusalemme, in tutta la Giudea, in Samaria, fino a Roma, fino ai confini della terra, Roma centro del mondo e simbolo di universalismo. È tutto il piano del libro degli Atti degli Apostoli, che viene annunciato nell'ultima parola del Risorto, fino ai confini del mondo, appunto. Finiamo, versetti 9 e 11, l'ascensione di Gesù. Detto questo, quindi il fu elevato è il senso del detto questo, è ciò che ha detto che spiega cosa vuol dire che fu elevato. Detto questo, fu elevato in alto sotto i loro occhi. Uno dice: beh, il testo è chiaro, insomma, l'ha visto, no? E una nube lo sottrasse al loro sguardo, che non erano quelle delle previsioni meteorologiche. E poiché essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: «Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù, che è stato di tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo». Ecco, questa descrizione che la religione così ingorda, quella che ha dovuto fuggire Gesù già da vivo, i detti, i fatti, legge subito come il prodigio. In realtà, se si ha l'intelligenza di leggere il testo, è molto meno preoccupata di descrivere il mistero che del resto Teofilo ha sentito già tante volte, che Gesù è presso il Padre, la glorificazione di Gesù, è meno intesa a dir quello che a sottolineare il fatto che i discepoli devono imparare adesso a vivere nella sua assenza. Il testo in realtà elabora l'assenza. Non è più il tempo in cui Gesù era tra noi. Il tempo della Chiesa sarà il tempo dell'assenza di Gesù alla maniera nella quale era tra noi, alla maniera umana, fino al suo ritorno nella gloria. Fu elevato in alto, è l'altro termine della resurrezione. Era morto ed è vivo. Era qui in basso, è andato in alto. Esprimono tutti e due il mistero della glorificazione di Gesù, ma non hanno la pretesa di dire che cosa, dal punto di vista del come, appunto. L'insistenza sul fatto che gli apostoli hanno visto Gesù alzarsi e scomparire, hanno visto alzarsi e scomparire ai loro occhi, è un'allusione esplicita, con tutta probabilità, al testo di Elia, al secondo libro dei Re, dove Elia promette al discepolo Eliseo che riceverà una partecipazione di una parte del suo spirito se mi vedrai mentre sarò elevato. Quindi Luca recita questo testo e ripete appunto: il Signore che se ne va comunica il suo spirito mentre lo hanno visto che si levava in cielo. Ma Luca non ci lascia immaginare ingenuamente che gli apostoli stanno lì a guardare finché il puntino scompare nelle nubi. Subito dice: una nube lo sottrasse i loro sguardi. Un modo di dire che Gesù diviene improvvisamente invisibile, come nel racconto di Emmaus, quando lo riconobbero e lui non c'era. Questa nube ha la stessa funzione di nasconderlo, ma di più, di rendere presente l'assente. La nube appartiene al linguaggio simbolico della Bibbia, che segnala una misteriosa presenza di Dio. La nube è Dio che si fa vicino agli uomini per farsi conoscere nella maniera nascosta, rimanendo nascosto. Vi ricordate nel testo di Luca l'Annunciazione? Lo Spirito Santo ti adombrerà, la sua ombra. È lo stesso tema. Lo Spirito ti prenderà sotto la sua ombra. Quindi la presenza della nube significa che Gesù raggiunge il mondo invisibile di Dio, no? E poiché essi stavano a fissare il cielo, ecco due uomini in bianche vesti, dicono: uomini di Galilea. È il racconto della tomba vuota di Luca 24:4-5, stesso. Cioè questi qui stavano come i discepoli guardando la tomba è vuota. I discepoli non deve restare incantato a guardare in cielo. I discepoli non possono penetrare nel mistero inaccessibile del mondo divino, nemmeno sognare con nostalgia un ritorno vicino di Gesù. La storia continua e ha un senso, il senso della testimonianza da dare a Gesù. Il tempo dell'assenza che apre l'ascensione non è un tempo vuoto, aspettando il giorno che solo Dio conosce, in cui Gesù Cristo tornerà nella gloria. Questa è la promessa. C'è un programma da svolgere, c'è una missione da compiere su questa terra. Il testo, secondo me, ha quasi un'ironia su questo contrasto di questi che continuano a guardare in cielo e del Signore che dice andate sulla terra. C'è questa ironia, secondo me. Non state a sognare che dovete fare delle cose per il cielo. Ci penserà il Signore a prendervi in cielo. Voi testimoniate sulla terra fino agli estremi confini, fino all'ultimo. Ricordatevi fino alla fine di Gesù, appunto. Ecco, sono alcune parole dette con un po' di agitazione, perché non è il contesto di fare un'esegesi approfonditissima. Ci vorrebbe il testo, il banchetto, avere la quiete, essere in pochi, lavorarci su. Però forse può servire per intuire come tante volte le nostre obiezioni o le nostre concezioni religiose siano dovute in gran parte a delle precomprensioni che non vengono rielaborate. Non ascoltiamo la parola, non guardiamo il testo. Andiamo avanti con l'idea che ci siamo fatti alla giostra della religione, no? Ascensione, come sarà? Siamo qui da 50 anni a chiederci le due stupidate che il testo non si sogna neanche di immaginare, di dire, no? Lo faranno su qualche programma della televisione, se mai quelle robe lì, ma non il testo della scrittura. Dico, è interessante perché adesso lo capite, quando io parto con la predica, parto da qui. Se io partivo da qui, presupponendo tutta questa lettura, è chiaro che a voi certe affermazioni arrivavano come delle martellate. Uno dice pam, perché evidentemente uno si trova di fronte a una concezione diversa che gli viene semplicemente supposta da uno che sta già applicandola, sta già facendo dei ragionamenti in avanti di conseguenza, no? Quando io all'inizio della messa, vi ricordate come vi ho salutato? No, però fa niente, è normale, insomma. No. Ma io vi ho salutato dicendo abbiamo avuto la fortuna di celebrare la notte di Pasqua. Dopo la notte di Pasqua abbiamo avuto la fortuna di celebrare tutti i sacramenti, di capire il frutto di questa testimonianza sulla terra fatta ai bambini, fatta agli adulti, fatta ai giovani fidanzati, fatta alle famiglie, questi cammini di fede attraverso i quali si costituisce la forza dello Spirito nell'Eucaristia e nella parola. Il Signore appunto converte oggi fino all'estremità della terra la gente di queste città, di queste culture. Alla luce di questa esperienza si può celebrare la profondità del mistero dell'ascensione della Pentecoste, del fatto che Dio, che Gesù, quello di cui conosciamo quella storia, si è stabilito presso Dio e da là ci manda il suo Spirito.